La parasha di chi si sa? È 21, scusatemi, 20 era Tizzavè. La 21esima parasha. Ma in questa parasha che Moshe Rabbeinu dice mi cancellerai della parasha numero 20. Che è la parasha numero 20, è la parasha di Tizzavè. Perché dice se io se non li perdoni cancellami dal tuo libro. Sefer Ha, il tuo libro, vuol dire anche Sefer Ha, libro 20, in codice c'è libro 20. Sappiamo che quando un tzaddik dice una cosa, un decreto, anche se lo fa a condizione, Hashem dice, se tu non li perdoni, li cancellerai, cancellami il tuo nome. Lui li ha perdonati, perché doveva cancellare? Perché quando un tzaddik dice una cosa, anche a condizione, siccome è uscita fuori dalla bocca del tzaddik, qualcosa deve accadere. Allora, questa parasha 21, Moshe Rabbeinu dice a Hashem cancellami della parasha 20, nella parasha precedente Moshe Rabbeinu non compare. Però abbiamo fatto anche una lezione che Moshe Rabbeinu non compare, non perché lui è scomparso, perché lui è sempre l'anniversario di Moshe Rabbeinu, è sempre nella parasha di Tetzavè. Allora uno dice, sì, perché non c'è il nome di Moshe? Perché Moshe è scomparso. In realtà Moshe Rabbeinu nella parasha di Tetzavè non compare il suo nome non perché lui è mancato, ma siccome lui quando un tzaddik viene a mancare la sua essenza si rivela molto di più. Lo Zohar dice che quando un tzaddik non si trova nel mondo, allora lui non è più limitato a un corpo, allora lui è molto più presente nel mondo e può fare molto più effetto a livello di aiutare il mondo, migliorerebbe, ha aiutato il mondo a avvicinare gli ebrei, il mondo a portare la pace tra le nazioni, tutto quanto. Quando lui non ha più un limite del corpo, può fare molto di più. Così dice lo Zohar. Tzadik de itpatar me'al maden, così lo porta il Tanya 27. Tzadik de itpatar me'al maden, in aramaico, che è mancato da questo mondo, che non lo vediamo fisicamente. Ishtakach bo'olam yeter mi bechayoi, si trova nel mondo più di quando era in vita. Così dice lo Zohar. Moshe Rabbeinu nella parasha di Tetzavè non c'è il suo nome perché il nome è una cosa superficiale, esterna, per come essere chiamato. Quando lui viene a mancare nella parasha di Tetzavè c'è la sua essenza. Allora non c'è il nome, perché se c'è l'essenza non c'è il nome, perché il nome è una cosa secondaria, esterna. L'essenza è qualcosa di molto più alto. Così noi non abbiamo fatto questa, dopo Shabbat ho fatto questa riflessione, l'ho insegnato. Allora, parasha di Tetzavè, la parasha 20, non c'è il nome di Moshe, perché non c'è il nome, perché c'è la sua essenza, perché è la settimana della sua, che lascia questo mondo, lascia il corpo, non è più limitato al corpo, allora è molto più presente nel mondo, cioè, allora non c'è più solo il suo nome, c'è molto di più del suo nome. Questa parasha 21 inizia con gli ultimi oggetti del santuario, ma prima ancora inizia con la mitzvah di Machazita Shekel, di dare mezzo shekel. Noi sappiamo che c'erano tre doni che si davano al santuario. Due erano fissi di mezzo shekel, obbligatori, e uno era facoltativo, libero. Non c'era Adesso vedremo quali sono, ma prima parliamo del mezzo shekel. Il mezzo shekel è uno dei tre, ci sono due mezzi shekel che si davano. Adesso la parasha inizia così. Perché c'è questa parasha di mezzo shekel qui all'inizio della parasha? Perché il mezzo shekel, che hanno il mezzo ciclo che hanno dato obbligatoriamente ognuno, era un modo come espiare il peccato del vitello d'oro. Ma il vitello d'oro lo leggiamo dopo nella parasha. E qui l'inizio della parasha ci parla del mezzo shekel da dare per espiazione del peccato del vitello d'oro. Come mai? La ragione è che la Torah non è scritta in ordine cronologico. Così uno dice, ma è possibile. Moshe Rabbeinu dice, cancellami, e dove è cancellato? Non c'è il suo nome nella parasha precedente, non dopo. La Torah non è scritta in maniera logica, non è scritta in maniera ordinata, cronologica. Perché la Torah è scritta così? Perché Hashem ha voluto? Perché? Siccome la Torah è verità, è met, non c'è verità che non la Torah. Se la Torah fosse stata perfetta, in ordine cronologico, tutto allineato, nessuno più avrebbe avuto dubitato che la Torah viene da Hashem. Hashem ha messo delle trappole, così uno può pensare, forse la Torah non viene da Hashem. Così c'è la possibilità di avere libero arbitrio. Non c'era più l'arbitrio. Non avremmo più avuto il valore di scegliere la verità, perché era scontata la verità. Come ho dato l'esempio la settimana scorsa, tutta la Torah Moshe Rabbeinu compare in terza persona. Vai da Ber Hashem e Moshe Lemor, da Ber Ben Israel. Hashem ha parlato a Moshe dicendo vai di Rabbeinu, terza persona. Arriviamo a Deuteronomio, Devarim, Moshe parla in prima persona. Vi darò le piogge, ascolta Israele. Come se Hashem sta parlando dalla sua bocca. Lui parla in prima persona. Poi arriviamo alla parasha di Tetzaveh, l'unica parasha di tutta la Torah dove Moshe compare, Hashem parla, con Moshe si rivela in seconda persona. Allora abbiamo tutta la Torah in terza persona, la parasha di Tetzaveh in seconda persona, Deuteronomio è in prima persona. Uno che vede dice sì, è un bel romanzo la Torah, uno idiota che non capisce niente, dice è un bel romanzo. Ed è stato scritto da diverse persone, ci sono diverse mani, perché non c'è uniformità. Avete sentito parlare, vero, questa idiozia, no? Certo che la Torah è scritta in diverse mani, perché Hashem l'ha voluta, l'ha cambiata, ha scritto diversamente, non in ordine cronologico, non tutto uniforme, non tutto in terza persona, non tutto in prima persona, non tutto in seconda, anzi una parasha in prima, tutto il resto in terza. E la Devarim in prima. Viene uno, dice, uno che si approccia alla Torah con occhi logici, umani, dice non è stata scritta da Dio, perché sono diverse mani che scrivono, perché la guardano la Torah come una cosa umana. Se guardi umana avrai delle domande. Perché Hashem ha fatto così? Per dare possibilità a sbagliare. Chi vuole sbagliare c'è dove sbagliare. Chi vuole cercare, scovare, cercare la verità, troverà la verità. Allora, la parasha inizia così. Vai da Ber Hashem al Moshe Lemor, seguiamo dentro. Hashem ha parlato a Moshe dicendo, chi ti sa quando conterai? Etrosh Bene Israel Lifkudehem.
Pagina
145. All'inizio di chi ti sa. Quando conterai la testa di ogni... di ogni Israel, di ogni israelita, l'ifkudehem vuol dire conteggi, secondo i loro conteggi, venate nu, come li farai, quando dovrai contare il popolo, perché si parla del conteggio dopo il vitello d'oro che sono rimasti superstiti, sono mancati tanti, allora bisognava contare per verificare. Allora, com'è che conti? Non conti 1, 2, 3. Ognuno deve dare mezzo shekel, che comunque deve essere dato come donazione al santuario. E conti le monete che ognuno ha dato. Dal numero delle monete sai quanti sono le persone. Perché? Perché non si contano mai le persone. Si contano... Perché contro il malocchio non si conta mai... Allora, o si contano... C'è chi fa un pasuk. O chi fa Ashesh Vetecha, allora uno fa conta psukim, ci sono dei psukim dove ci sono 10 parole, come Ashesh Vetecha sono 10 parole, oppure Oshietamecha. E Rebbe dice che nelle ultime generazioni, siccome siamo vicino alla redenzione, allora si usa di più usare il pasuk Oshietamecha, vuol dire salva il tuo popolo e redimici, perché ormai siamo nell'era messianica, allora è più appropriato usare il pasuk di redenzione. Allora, quando dovrai contare le persone, non le conti uno per uno, ma ognuno darà, venate nu ishkofer davsho, ognuno darà come riscatto per la sua anima ad Hashem, bifkodotam, il conteggio, velo yebem negev bifkodotam, e così non saranno colpiti. Cosa vuol dire colpiti? Colpiti dal malocchio. Se sono contati, c'è ogni cosa che è contata è già sotto l'occhio umano. E l'occhio che conta non va bene, conta i sicli, conto con i shkalim. Zeitenu, cosa daranno? Con la overa la pekudim, machazita shekel, beshekel la kodesh. Cosa daranno? Guardate bene, mezzo shekel, che cos'è? Esrim gera shekel. Questo mezzo shekel corrisponde a 10 gera. Vuol dire un shekel è 20 gera. Mezzo shekel è 10 gera. Ognuno dovrà dare mezzo shekel che corrisponde a 10 gera. Machazita shekel, teruma la Hashem, una תרומה השם קוסו מחצית השקל. כל העובר לפיקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת השם. Ognuno che viene contato, da chi è quello che viene contato, da 20 anni in su, mi viene sin invece una bambala, il tentro Matashem dovrà dare questo dono. Dice la Torah, e Ashir lo Yarbe, il ricco non deve dare di più, e Adallo Yamit, il povero non deve dare di meno. Mi machazzita Shakel, la tete è trumata Hashem, le chaper nafshotechem. Siccome questa è una donazione di riscatto, dove tutti sono uguali, uno non può dare, dice, io sono ricco, do di più. È un dono di espiazione e di unità di tutta Israele, tutti devono essere uguali. Il ricco non può dare di più, e il povero non può dare di meno, di mezzo shekel, tutti di mezzo shekel. Per queste due raccolte, c'erano due raccolte di mezzo shekel. Una erano, per vedremo tra poco, per gli Adanim, per il santuario, le basi del santuario, e uno era... per i sacrifici. Anche per i sacrifici ognuno deve dare la stessa cosa. Perché ognuno deve dare la stessa cosa? Perché c'è ognuno, ogni singolo membro di Am Israel deve partecipare ai sacrifici pubblici collettivi, e ognuno deve avere una partecipazione. Se uno viene ricco, dice, io pago tutti i sacrifici di quest'anno Musaf, quelli pubblici li pago tutto io, allora se non viene dalla tasca di ogni ebreo, lui non ha partecipato, e ognuno deve avere una parte in questi sacrifici. Per questa ragione, dice la Torah, no, il ricco non può dar di più, il povero non può dar di meno, devono tutti essere uguali partecipanti, perché i sacrifici pubblici sono di tutti uguali. Se uno darà di più, si sentirà più lui proprietario di questi sacrifici, e non va bene. Allora, il ricco non darà di più, il povero non darà di meno, ve la carta, finiamo un attimo... E che se fa Kippurim, finiamo un attimo, darai, prenderai tutti questi Kesef di riscatto dai Bnei Israel, Kippurim di riscatto, Kapara di perdono dai Bnei Israel, venatata otto, li darai l'avodato al Moed, li darai per il servizio dello Moed, vehaya li Bnei Israel li zikaron li fnei Hashem, e saranno davanti Bnei, saranno per Israel un ricordo davanti a Hashem, le chaper nafshotechem, per perdonare al peccato, ai loro peccati, vuol dire al loro peccato, che principalmente si parla del peccato del vitello d'oro. Allora, qui a proposito del mezzo shekel, c'era una storia molto interessante. Si racconta al tempo del Ktav Sofer, c'era un grande gon, un grande studioso, un grande maestro, si chiama Ktav Sofer, parliamo almeno di due secoli fa. C'era un grande raduno di grandi, tanti maestri tutti insieme, erano tutti uniti per parlare dell'ebraismo, eccetera, e il grande maestro, Ktav Sofer, tira fuori una moneta antica, molto antica, e dice, questa moneta è un mezzo shekel del tempo del Bet HaMikdash. È una cosa preziosa, speciale, che ci tramandiamo in famiglia di generazione in generazione. È una super moneta. Ho voluto in questa occasione farla vedere. Mi raccomando, fare molta attenzione, ce l'abbiamo da tanto tempo che la tramandiamo, per cui guai chi la perde. E così se la passano uno per uno. La guardano, uno guarda, mezzo shekel, il tempo di Bet HaMikdash, ma chazita shekel. Scusate, non è d'oro, è di argento, bekesef. Allora, mezzo 10 grammi, abbiamo detto che vale 10, corrisponde a 10 grammi, tipo, non so, tipo 10 centesimi, per dare un esempio. Mentre la stanno guardando questa moneta, tutti incuriositi, all'improvviso, dov'è la moneta, dov'è la moneta? Boh, nessuno la trova, è sparita la moneta. Panico. Il grande Gon dice, no, vi ho detto di fare attenzione, è una moneta speciale, da generazione che ce l'ho questa moneta, in casa ce la tramandiamo con attenzione, la teniamo custodita, adesso perché qua c'è un kinus di rabbanim, di maestri, l'ho tirata fuori, deve saltare fuori. Allora il grande Gon dice, un attimo, facciamo una cosa, chiudiamo le porte, nessuno può uscire, e ognuno controlla nelle tasche del suo amico, vedere se ci si trova. si alza uno dei grandi maestri, perché c'erano tanti maestri illustri, dice: scusatemi un attimo, per favore vi chiedo mezz'ora di tempo prima di fare questo controllo che non è molto magari simpatico, vediamo se salta fuori la moneta. Tutti si stupiscono un po', dicono: vabbè, aspettiamo mezz'ora. Passa mezz'ora, no? Sa, adesso vogliamo fare controllo e nessuno può uscire di qua. Lui chiede: no, no, per favore, un altro un quarto d'ora. La gente inizia a dubitare della sua autenticità. Allora, mentre stanno spazzando questo un quarto d'ora, all'improvviso arriva uno dei camerieri: fermi, fermi, fermi tutto, abbiamo svuotato la pattumiera, abbiamo cercato e abbiamo trovato la moneta dentro la pattumiera. Wow, meno male che abbiamo trovata in pattumiera, wow. Nessuno di qua era, aveva rubato la moneta, meno male, almeno una buona notizia. Però sono andati da questo grande maestro, c'è il nome Maria Sa, un Rabbi Yosef, gli ha detto: ma scusaci, ma tu perché eri così tanto preoccupato del fatto che non si controllasse se tu, chi aveva la moneta? Tanto tu non c'entri niente, non l'avevi presa, era nella pattumiera. Dice: no, in realtà, siccome c'era un raduno così importante qui, ho pensato anch'io la stessa cosa, perché anche noi in famiglia abbiamo una moneta speciale del tempo del santuario di mezzo shekel, proprio che usavano per fare riscatto, donazioni, e ce la tramandiamo in famiglia, ce la tramandiamo in famiglia da generazioni. Quando ho visto che il grande Rav, il Ktav Sofer, lui ha tirato fuori la moneta, allora io sono stato in silenzio perché non volevo diminuire del suo onore che lui ha portato la moneta, ah, ce l'ho anch'io, allora sono stato zitto in silenzio. Ma quando questa moneta è sparita e si sarebbe cercato la moneta e si sarebbe trovata la mia moneta, tutti avrebbero detto che io ho causato, sono un ladro. E io vi avrei causato, uno, Chirul Hashem, perché dicono: ah, un grande maestro ha rubato la moneta. Due, vi avrei causato di avere un pensiero negativo, vi avrei creato un inciampo, perché voi tutti avreste pensato sicuramente è stato lui, è un ladro, tutti mi avreste segregato, ah, guarda, questo grande maestro che si spaccia ha rubato lui la moneta. Io vi avrei causato un inciampo che voi senza volerlo avreste sicuramente sareste caduti. Ho pregato ad Hashem di fare ritrovare questa moneta. Con tutto il mio cuore ho pregato che venisse fuori. Ho visto che dopo mezz'ora non era saltata ancora fuori. Ho pregato di nuovo: Hashem, ti prego con tutto il mio cuore fortissimo. Ed è venuta fuori. Adesso guardate che ce l'ho anch'io e sono due monete uguali. I maestri hanno detto: wow. C'è scritto nel Perkei Avot: Hevedan et kol adam lechav zchut. Devi sempre giudicare una persona positivamente in qualsiasi circostanza, perché non puoi mai sapere cosa lui ha, perché, come mai, ma c'è una moneta un mezzo siclo del santuario antico, cosa, chi vuoi che sia se non lui che l'ha rubato. E vedan et kol adam lechav zchut, anche se hai tutte le ragioni per pensare che lui l'ha rubato, devi sempre giudicare le persone per il bene. Allora, questo racconto sul mezzo ciclo che ci fa capire quanto era importante avere una moneta del santuario, una cosa molto speciale. Questo è di quello che parliamo della parasha. Erano le offerte che si davano al Beit HaMikdash, c'erano tre offerte, due dei quali erano fisse, mezzo shekel, e una era, abbiamo detto, libera, ognuno dava quello che voleva. Allora, prima di tutto dobbiamo capire perché la Torah chiama l'offerta mezzo shekel, che noi sappiamo che nella Torah ogni cosa deve essere perfetta, completa. Quando uno fa la bracha su un arancio, per esempio, dovrebbe sbucciare l'arancio, fare la bracha quando l'arancio è intero. Quando uno fa la bracha su una mela, deve essere intera. Quando uno fa la bracha sul pan di Shabbat, deve essere intero. Shabbat assativo deve essere intero. E ogni cosa che fai la bracha deve, deve essere una cosa buona, la migliore che c'è, è intera. Adesso stiamo parlando di riscattare un peccato così grave, e invece di dare un shekel intero, davano un mezzo shekel, una cosa mezza. Poi la Torah poteva benissimo dire di dare 10 gerah, perché la Torah dice: dovrete dare mezzo shekel, che sono 10 gerah. Perché non dici date 10 gerà, che sono mezzo shekel al massimo, o dire sono 10, un numero completo, 10 comandamenti, 10 sfirocci sono. La Torah avrebbe potuto molto meglio dire 10, date 10 gerà, e non mezzo shekel. In realtà la Torah ci sta insegnando come si può espiare il peccato del vitello d'oro. Vitello d'oro è la forma più diciamo evidente di idolatria, ma sappiamo che qualsiasi valorizzazione che sia staccata da Hashem è una forma di idolatria. Per cui quando uno valorizza i soldi, lavora come un pazzo per i soldi, il dio soldi, gli Ashkenaziti chiamano il guadagno dei soldi il vitello d'oro, lo chiamano Egel Azov. Vedono che uno così attaccato ai soldi ci tiene, lavora così, dicono questo corre dietro al vitello d'oro, lo chiamano così, è un modo di dire, Ashkenazita famoso. I soldi come potrebbe essere qualsiasi altra cosa, come la vignetta che ho messo questa settimana, quella del vitello d'oro, quella del vaccino, che tutti, solo il vaccino, puoi vaccinarti bene, è Hashem che ci salva, è Hashem che ci protegge, anche la scienza dice che questo può aiutare, ma fare di questo un valore assoluto, no. E così un cantante, un giocatore, un questo, tanti vitello d'oro, in ogni generazione c'è su vitello d'oro, noi ne abbiamo sempre di più, specialmente in questo periodo pandemico. Allora cosa succede? Succede che da dove viene fuori questo sentimento di dire c'è qualcun altro che vale, che conta, che è importante oltre a Hashem? Che sappiamo che l'inizio della Avodah Zarah era con gli astri, quando dicevano siccome Hashem manda tutte le emanazioni nel mondo tramite gli astri, la posizione arriva così o arriva così, arriva questo abbondante, no? Allora hanno iniziato a dire che anche loro sono importanti, come un ministro che distribuisce il cibo che il re gli dà da distribuire, come uno dice devo ringraziare anche il ministro perché è lui che mi sta distribuendo, ma lui è solamente un tramite, un canale. Allora la Avodah Zarah nasce da che cosa? Dov'è la causa principale? Dall'ego. Quando uno inizia a pensare che lui capisce, inizia a pensare che lui è importante, lui conta, lui è qualcosa, perché come lui è qualcosa c'è qualcos'altro che conta, per cui Dio non è più un valore assoluto che decide tutto, comanda tutto e nessuno vale niente. No, io conto, io sono importante. Quando io sono importante, il mio ego, ci sono altri valori importanti e automaticamente si arriva all'idolatria. Questo è il vitello d'oro, l'idolatria. La Torah dice che l'unica soluzione per aggiustare al peccato vitello d'oro è quello di dare non 10 gerà, ma mezzo shekel. Quando noi siamo consci che noi cosa valiamo noi? Cos'è l'uomo cos'è? Vale zero. Perché vale solo metà, non è neanche un qualcosa di intero. Noi siamo completi quando siamo uniti ad Hashem. Noi ci sentiamo nulli davanti a Hashem, iniziamo a diventare qualcosa di importante. Diventiamo qualcuno completo. Finché noi ci sentiamo staccati, importanti, siamo solo mezzo Hashem, non siamo nessuno. Allora, per poter espiare questo peccato, non potevano dare un shekel intero, neanche 10 gerà, devono dare mezzo shekel per enfatizzare. Dando questo mezzo shekel, loro si ricordavano l'errore che hanno fatto, l'ego, e dovevano ritornare a avere bitul annullamento, in modo di poter avere un sentimento di pentimento e di aggiustare il peccato che avevano fatto. Il Baal Shem Tov, lui ha insegnato al mondo l'importanza di andare in mikveh. Il Baal Shem Tov ha detto, chiunque va in mikveh ogni giorno, anche nei posti più freddi, io prendo responsabilità. Lui spaccava il ghiaccio, ci sono delle storie pazzesche, come lui andava nei posti più ghiacciati, entrava dentro, faceva il mikveh. Perché il mikveh è così importante? Perché mikveh sono lettere di bitul. Tevilah è lettere bitul. Bitul annullamento. Quando uno è bitul, allora lui è mezzo, allora è conscio che Hashem è l'altra sua metà. Quando Hashem è l'altra nostra metà, allora noi diventiamo importanti, diventiamo completi. Quando uno si sente completo, allora non vale niente, perché questa è idolatria, da qui nasce l'idolatria. Quando uno si sente mezzo E siccome l'uomo ha la natura egocentrica di sentirsi importante, ha bisogno costantemente di essere ricordato, ecco perché i chassidim vanno in mikveh ogni giorno prima della tefilah per ricordarsi bitul, andare dentro l'acqua, un lamento sotto l'acqua. E questo ci rende metà. Quando noi diventiamo metà, diventiamo la nostra altra metà è Hashem. Quando Hashem è la nostra altra metà, diventiamo completi grazie a Hashem, allora siamo meritevoli della Berakha, siamo uniti ad Hashem. Non c'è più la voda zara, l'idolatria. Questo ci spiega anche qualcos'altro che c'è scritto a proposito del riscatto della Trumà, della Machazita Shekel. C'è scritto che verrà per le chaper nafshotechem, per perdonare il vostro peccato, e c'è scritto anche che questo riscatto dovrà essere un kritat brit. È scritto più avanti nella parasha. L'ichrot brit sarà come tagliare, fare un patto. Come si dice in ebraico fare un patto? Si dice l'ichrot, tagliare. Cosa c'entra un patto? Perché bisogna tagliare? Perché lo impariamo da Abraham Avinu. Quando Abraham Avinu ha fatto il grande patto per eccellenza, il patto Bene Betarim, Hashem gli ha detto prendi degli animali e tagliali in due. E passi in mezzo a questi due animali, io passo insieme a te in mezzo a questi due animali. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, io e te, non siamo più, tu non sei un'entità autonoma, intera, e io autonomo, intero, e ci uniamo quando ci fa comodo, no. Tu sei una metà, io sono l'altra tua metà e ci completiamo. Tu senza di me non sei nessuno e io senza di te non sono nessuno. Siamo uniti. Unendoci ci completiamo, diventiamo uno. Questo si chiama kritat brit. In ebraico un patto si fa quando si mettono due mezzi animali da due parti e si passa in mezzo. Due persone che vogliono fare un patto. Cosa rappresentano due mezzi animali? Per dire, così come questo metà animale non è completo senza questa metà, e quell'altra metà senza quell'altra metà, noi passiamo in mezzo per dire noi diventiamo così, come due metà che ci completiamo. Tra l'altro, uno dei più grandi e importanti segreti del successo del matrimonio è proprio questo, che uno deve sentire che lui è solo metà. È la sua dolce metà, la sua anima gemella, è la sua altra metà. E lui senza di quello non è completo. La moglie non è un'aggiunta. Tu sei autonomo, lei è autonomo. Quando si va d'accordo, bene, quando non si va d'accordo, vabbè, ognuno fa la sua strada. Io aiuto te, tu aiuti me, ma ognuno è da solo. No, non è questo il vero approccio per il matrimonio. Ognuno è un mezzo e l'altro lo completa. Questo è, Hashem, come dice lo Zohar, Hashem prende un'anima, la divide in due, la manda in questo mondo. Uno nel corpo di una donna, uno nel corpo di un uomo, e poi questi due si rincontrano. Non è che sono due anime che si incontrano, sono due mezze anime che si rincontrano, ritrovano l'altra propria metà. Nelle benedizioni del matrimonio questi concetti vengono espressi. Queste sono la chiave più importante, la spiegazione delle segrete delle benedizioni, delle sette benedizioni del matrimonio. E questo si chiama Brit. Brit, il nostro rapporto, io e te, quando due fanno un patto, non è un rapporto logico. Se c'è comodo, allora rimaniamo uniti, se non ci siamo comodi, allora non rimaniamo uniti, no. Se ci rispettiamo, allora rimaniamo uniti, se no, no. Non è così. Il matrimonio non deve essere legato a un rispetto reciproco. Bisogna rispettarsi, perché se dai rispetto lo ricevi, ma non è questo che deve essere. Uno dice ah, ho mancato di rispetto, allora io manco di rispetto. No, perché se la tua mano destra manca di rispetto della tua mano sinistra, non è che la mano sinistra dà una sberla alla mano destra, è una mano, è uno corpo. Quando l'approccio del matrimonio è nell'approccio giusto, così come l'approccio con Hashem, e questo viene espresso con mezzo shekel, allora è tutta un'altra cosa, un altro tipo di vita. Siamo come due animali che uno è la metà dell'altro e non saremo legati per una questione di comodità, di logica, di io aiuto te, tu aiuti me. No, è molto più alto. Così è il matrimonio, così conosciamo. Il nostro matrimonio conosciamo. Per questo si chiama kritat brit, koret brit, un brit che si taglia. Si taglia un patto, quando si fa un vero patto si taglia, nel senso che si rappresenta come due metà di animali che sono uniti perché sono una cosa unica che si è divisa, non che noi siamo uniti perché c'è comodo, allora facciamo, ci rispettiamo l'un l'altro. Non è un legame di questo genere, si chiama un legame superficiale, un legame esterno, un legame logico, mentre un legame nell'essenza è il legame di Machazita Shekel, e questo è quello che ci permette di diventare completi tramite Hashem, e questo è quello che perdona il peccato del vetro d'oro. Quando uno si sente metà, non arriverà mai a pensare che esiste qualsiasi forma di entità che ha valore autonomo nel mondo. Questo vale i soldi? I soldi sono Hashem, ci manda i soldi. È lui che non sono i soldi, sono Hashem che me li manda tramite il lavoro, i soldi, i medici, il vaccino. Hashem ha detto vai a curarti dal medico, perché Hashem ti ha detto di curarti il medico. Se non ti cura il medico, non devi più andare al medico. Cioè, ogni cosa deve essere. È Hashem che usa dei canali che sono la natura. Quando uno ha umiltà e riconosce che Hashem è la base di tutto, allora non rischia mai di cadere nell'idolatria. Qui facciamo un'altra riflessione e concludiamo. Troviamo a proposito di Hashir lo Yerbe. Noi troviamo, allora vi dicevo prima, concludo almeno con questo argomento. C'è scritto così: il ricco non dovrà dare di più e il povero non dovrà dare di meno. La tet et terumat Hashem lechaper nafshotechem. Allora, vedete che qui troviamo trumat Hashem tre volte. Esrim gera shekel machasit shekel terumat Hashem nel verso 13. Poi quello avrebbe che dovrebbe essere mezzo il ten terumat Hashem. Verso 14 finisce anche con terumat Hashem. Verso 15, la tete è trumata Hashem. Troviamo tre volte la parola trumata Hashem. All'inizio 13, ultime due parole, 14, ultime parole, 15, le penultime parole. Noi la parola di due, tre trumata Hashem, l'abbiamo trovata anche in parsha trumata, troviamo tre volte Zeitunu, Veikholi Truma, Veikholi Truma, Titruma, tre volte c'è scritto anche di Truma, anche qua c'è scritto tre volte Truma. Il Midrash dice, sia lì che qui, sono le tre donazioni che hanno dato per il santuario. Quali sono? La prima, la più importante, è per Adanim dei Krashim. Cioè, le assi di legno che tenevano in piedi il Mishkan, in basso avevano come una rientranza, come una cosa, gli Adot si chiamano nella Torah, come una cosa così, così usciva fuori, e questi entravano dentro dei massi di Adanim, dove entravano dentro questi, i Krashim rimanevano dentro, in modo che non si spostasse.
Delle basi
alte così, entravano dentro questi. Questi si chiamano Adanim, sono le fondamenta delle assi.
Questi,
Plinti?
Giusto. Sembra che sto lavorando in un ascolto.
Allora, i plinti, puoi tenere la porta aperta allora. Questi plinti, c'era una raccolta speciale solo per i plinti. Ognuno doveva dare mezzo shekel. Non solo che c'è... Allora, uno potrebbe chiedere, perché devi raccogliere solo per i plinti? Fai la raccolta del Mishkan? No. La Torah dice, i plinti devono essere stati raccolti separatamente e tutti devono dare la stessa cosa. Quanto? Mezzo shekel. Ok. Seconda raccolta cos'è? Per i sacrifici pubblici. Ogni anno c'erano tot sacrifici pubblici, ogni giorno ce n'erano due, Sukkot ce n'erano ogni giorno 28. No, 28, cioè, alcuni giorni cambiavano ogni giorno perché scendevano, ma di Korbanot Zibur pubblici di Sukkot è la festa più ricca, più abbondante. Smalzim Chatem. Allora, per i Korbanot, i sacrifici pubblici, tutti dovevano partecipare uguale, ognuno mezzo shekel anche per i Korbanot. Per la costruzione del Mishkan, ognuno poteva dare quanto voleva, libero. A proposito di questo, noi troviamo tre tipi di servizi. Rebbe spiega in Reshimot, ha scritto, Rebbe aveva degli appunti che scriveva, si chiamano Reshimot. Il Rebbe scrive nelle sue Reshimot perché c'erano tre raccolte. La Torah dice Trumat Hashem, Trumat tre volte, anche in parte di Trumat tre volte. Questi tre tipi di trumot raccolte corrispondono ai tre tipi di servizi divini, per questo c'erano tre raccolte. Tutto viene da una radice divina superiore. Allora, cosa rappresentano? Adesso vediamo quali sono i tre tipi di servizi di Hashem, due dei quali sono uguali in tutti, sono fissi, per questo sono tutti mezzo shekel, e uno invece libero. Allora, le fondamenta, i plinti per le fondamenta, rappresentano la fondamenta, l'essenza del nostro servizio verso Hashem, che è l'amore nascosto che c'è in ognuno di noi. Ognuno ha un amore innato verso Hashem. Si chiama Avam, su Teret nel Tanya, si chiama Avam, ci sono diversi nomi. E si chiama Rashpei Esh, un fuoco interiore che ognuno ha nella sua natura.
Che però nei bambini è meno nascosto. Nei bambini è meno nascosto questo amore interno.
È meno nascosto?
Sì.
Non lo so, non ho visto scritto che nei bambini... Cioè, che loro hanno più amore?
Sì. Sì, no, diciamo che i bambini lo sentono di più.
L'amore? C'è scritto che uno che fino a che fa 13 anni la sua anima non è neanche tanto presente, e la sua anima come si trova nel suo naso e poi viene fuori, cioè è più dominato dal suo itzerara. Invece a 13 anni si iniziano a equilibrare i due contendenti che vogliono controllare il nostro corpo, l'istinto animalesco e l'istinto spirituale, così è scritto. Non so se un bambino ne ha di più, io non ho visto scritto. C'è in un bambino più semplicità, allora lui, siccome non fa troppi ragionamenti logici, tende di più a amare con semplicità, forse questo intendi, non lo so. Allora, questo amore si trova in tutti uguali, ognuno ha un'anima, un'anima a parte di Hashem, sono tutti uguali, e siccome tutti hanno un amore uguale, e questo livello dell'essenza, che sono come le fondamenta, che sono l'essenza del Mishkan, che è quello che tiene in piedi il Mishkan, così per questa ragione la donazione del Mishkan nella sua essenza è uguale per tutti, perché l'anima, l'essenza dell'anima, tutti sono uguali, mezzo shekel tutti quanti. I sacrifici cosa corrispondono? Cosa vuol dire un sacrificio? Prendi un animale, qualcosa di materiale, e lo elevi in santità. Lo scopo di tutta la creazione del mondo è quello di elevare la materia per Hashem. Prendere un mondo materiale che è apparentemente staccato dal divino e elevarlo in divino. Cosa vuol dire nella nostra vita? Vuol dire una persona va a mangiare e lui può mangiare così per abbuffarsi. Invece mangia facendo la bracha prima, e mangia per servire Hashem, eleva il cibo che mangia, va a fare sport, uno per divenire, uno fa per ricaricarsi, rigenerarsi, l'altro va a dormire per, come un animale per dormire, l'altro per ricaricarsi le batterie. Questo rappresenta la trasformazione del materiale in spirituale. In questo, anche in questo, siamo tutti uguali. Perché? Perché tutti quanti abbiamo il dovere di prendere la materia e elevarla. Abbiamo tutti lo stesso dovere, uguale, per cui anche questa donazione dei sacrifici, che è la trasformazione dell'elevazione della materia spirituale, tutti daranno mezzo shekel. La terza donazione invece cos'è? È la costruzione del Mishkan. Per costruire il Mishkan ognuno poteva dare quanto voleva, era libero. Cosa rappresenta questo nel servizio di Hashem? La costruzione del Mishkan, noi abbiamo un Mishkan dentro di noi, che noi dobbiamo costruire. Questa costruzione del Mishkan è una via di mezzo tra le due cose che abbiamo detto prima. La emunah, l'amore innato e fede che c'è in ognuno di noi, che siamo tutti uguali. La trasformazione della materia che c'è in tutti, tutti dobbiamo fare ugualmente. In mezzo a queste due cose c'è la costruzione del Mishkan, che ognuno può fare un altro tipo di Mishkan, uno può fare un Mishkan dove il fuoco brucia tanto, uno che c'è un fuoco minore perché non riesce a accendere un fuoco così grande, ci sono diversità. E in questo siamo diversi ed è per questa ragione che nel Mishkan, nella costruzione del Mishkan, ognuno la donazione era libera, ognuno dava secondo il suo cuore, secondo il suo livello. E siccome in questo livello non siamo tutti uguali e ognuno ha diversi tipi di... Uno, l'amore per Hashem, c'è uno che ha tanto amore, riesce a svegliare, a coltivare un amore più forte, uno no, uno tanto timore, uno meno timore. Nella emunà, siamo tutti abbiamo emunà uguale, siamo tutti uguali. Allora, emunà adanim, le fondamenta, i plinti, tutti uguali. Trasformazione del mondo materiale, i sacrifici, siamo tutti uguali, tutti mezzo scelti. Quando si arriva invece al livello di costruire il Mishkan, il tipo di fuoco che noi possiamo avere verso Hashem, lì siamo diversi, ed è per questo che quell'offerta era libera. Ognuno dava secondo il suo livello, questo un altro, il terzo livello di servizio di Hashem. Per questo abbiamo il dovere, ognuno di noi, fare un Mishkan con l'altare, un altare d'oro, un altare di rame, tutte le cose che c'erano nel Mishkan si trovano nel nostro corpo e ognuno ha la libertà.